Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Eccoci qua, buon pomeriggio da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Ciao Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracanà a tutti.
Ciao,
ciao Gabriele,
Stefano.
Ciao Giorgio Regia.
Ben trovato Stefano.
Ciao Petroselli, Tringari.
Tutti. Come ben ritrovato, insomma, arrivano già messaggi. Sai che si comunicano una cosa carina che prima praticamente Tiziana ha mandato un messaggio e ha chiamato un altro ascoltatore. Questo ascoltatore adesso ha rimandato un messaggio, cioè si parlano tra di loro utilizzando il mezzo radiofonico Maracanà, quindi è bello anche questo, questi messaggi tra tifosi, interisti, juventini, l'interista chiama lo juventino risponde e compagnia cantando, insomma. Caro Stefano, allora Stefano, oggi giornata che ci porta a questo impegno di Champions dell'Inter, quindi abbiamo prima sentito un po'... Ivan Cardia ci ha dato un po' di ultime, ma sono quelle che stiamo leggendo sui giornali. Taremi dovrebbe giocare dall'inizio, non ci sarà Barella, quindi scelte che vengono fatte anche in previsione della partita di campionato.
Beh, sì,
contro l'Atalanta, ci sta, no? Quando poi acquisisci un risultato all'andata, qualche rotazione la puoi fare.
È la rotazione verso il campionato e non verso l'Europa, di solito si fa in maniera diversa, soprattutto poi quando entra la fase dell'eliminazione diretta. Io credo che insomma l'Inter abbia la possibilità di gestire questo ritorno con il Feyenoord e di preparare nel migliore dei modi insomma quello che resta, quello che può fare Marco, perché poi ha da gestire Lautaro, De Vrij, che sono affaticati. Zielinski non ce l'avrà per mai, credo.
45 giorni stop.
Fine stagione, insomma, pressa poco. Ce l'avrà forse gli ultimi due impegni, non so.
Beh, dovrei utilizzare un po' di più Frattesi adesso,
esatto.
No?
E quindi mi sento di dire che insomma l'Inter ha una struttura, è l'unica squadra che è in corsa su tre fronti, però serve un pochino di più, serve migliorare, serve alzare il livello, la qualità, la velocità del gioco, però ha questo spirito di squadra. Tra l'altro tutte e tre là davanti hanno un bel gruppo, Atalanta, Napoli, Inter,
sì.
Quindi sarà una bella sfida relativamente a questa sera.
A me convince più Conte, però
certo, perché è un allenatore che ne ha viste tante, sa gestire soprattutto questi momenti caldi e vedremo.
Mi convince più Conte, ti devo dire, e mi fa un po' paura l'Atalanta in questo momento, paura calcistica naturalmente, perché
è quella che
esatto, può entrare,
ha un grip diverso, lo hanno raccontato i campionati precedenti,
esatto.
Le stagioni precedenti, in questo momento le squadre di Gasperini salgono in condizione, però insomma non è che tutte le stagioni si assomigliano, sono quelle le altre, le precedenti.
No, poi
però,
oggi ne leggevo Stefano,
fino a tanto la partita di Torino contro la Juve, l'Atalanta sembrerebbe tornata, anche se in casa un rendimento diverso rispetto a quello che ci fa vedere in trasferta.
Sì. No, oggi leggevo una statistica che mi ha colpito del Corriere dello Sport, che magari dopo ne parliamo anche con i nostri ospiti, ma te la volevo accennare anche un attimo al volo, se appena la ritrovo, dove si mette un po' un confronto, eccolo qui, un confronto praticamente tra Gasperini, Inzaghi e Antonio Conte. Un confronto che, prendendo in considerazione un po' di campionati, gli ultimi campionati, dove il rush finale, e da questo confronto emerge che insomma nel rush finale indovina chi fa meglio?
Conte.
Sì. Nella parte finale riesce sempre a tirar fuori qualcosa di più rispetto a questi avversari che abbiamo citato.
Ma per dirla anche
per vittorie, per gol fatti.
Terra Conte mi sembra sia la sintesi perfetta tra Gasperini e Inzaghi.
Esatto.
Però adesso vedremo cosa succederà. È una bella sfida, cioè, a tre, triello che noi pensavamo che fosse un duello.
Sì.
Poi spuntato dall'Atalanta. In questo ritardo cronico di un campionato che aspetta tutti, zona Champions, zona Europa League. E anche la salvezza, insomma, sì, l'Empoli è un po' inguaiato col Parma, forse sarà un
domani
duello,
faremo
però
un approfondimento,
vedremo,
Stefano,
delle belle pure là,
perché lì ci sono parecchie squadre molto attaccate in pochi punti, e oggi ho dato uno sguardo, però non ti dico niente, che domani lo analizziamo un po' nel dettaglio. Ho messo un
che
po'
che poi si è abbassata
tutti,
la quota dappertutto Marco, però è estremamente intrigante. No?
Sì, questo, ripeto, questo c'è sempre il discorso che molti dicono che questo campionato qui, quando è così combattuto, diciamo incerto, è perché si abbassa la qualità. può essere una spiegazione anche questa, nessuno la respinge a priori, però io, se ti devo dire la verità, preferisco il campionato anch'io. Così. Io a giugno, quando eravamo così ad analizzare quella che poteva essere il prossimo campionato, ero convinto, forse ci ho preso così, che non ci sarebbe stata una fuga, e questo rende ancora più bello il campionato.
È un'analisi, cioè pensavi
no,
che
sai che cos'è? Mi ha sempre un po' portato in quella direzione questa nuova Champions, il fatto che ad esempio l'Inter ha dei giocatori che secondo me alcuni di questi sono veramente quasi all'ultima esperienza importante in Champions e devono dare qualcosa in più da questo punto di vista, perché si giocano una bella possibilità. Non lo so, io mentalmente la vedo tarata molto in quel tipo di competizione, no, però hai ragione tu quando dici bisogna dare qualcosa in più in questo momento, in questa fase devi tirar fuori qualcosa in più, perché
serve migliorarsi, serve fare un passo in avanti di qualità enorme, Marco. Ma io credo che l'Inter conosca benissimo quello che c'è da fare, come contro, sa?
Sì, anche Gasperini.
Perché Gasperini, ce lo dimentichiamo, è vero che ha fatto un percorso virtuoso di valorizzazione di rose, di giocatori comprati a poco prezzo, rivenduti a peso d'oro, no? Però ha vinto l'Europa League.
Sì, sì, quella
non ce lo dobbiamo mai dimenticare.
La vittoria importante che secondo me ha dato tanta consapevolezza a questo gruppo. Io quando è stato domenica dopo la partita ho sentito parlare, mi sembra Zappacosta, che ha detto dopo l'eliminazione, una serie di pareggi, e su di noi si sono dette cose negative, che avevamo mollato, invece non abbiamo mollato nulla, ci siamo, ci sono anche quei momenti di difficoltà che devi affrontare in qualche maniera.
Ho spartita con De Rona che diceva partitone.
Però
ho fatto un partitone.
Sono lì adesso, e quindi
sono lì, ci credono, Marco, ci credono tutte e tre, e sarà doloroso per chi dovrebbe, no, chi resterà col cerino in mano.
Festeggerà
triplo.
Si arriva proprio tu. Però tu immagina una cosa: se si arriva così fino all'ultimo, testa a testa, punto a punto, alla fine chi perde, sì, c'è la delusione di aver perso, però sei stato lì. Sei stato lì fino alla fine.
Sei stato lì, però poi secondo me ci rimane ancora più male a tre. Cioè oppure a due, punto a punto.
Però per me una squadra ci rimarrebbe più male di tutti se finisce così, se arriva che non vince, che è l'Inter, perché comunque sei partita che sei la squadra più forte.
Sì.
Ragazzi, ci
tra le due l'Inter, poi il Napoli, poi l'Atalanta.
Napoli si arriva appunto fino alla fine, Conte può dire vabbè, ma io ti ho preso dal decimo posto e ti ho portato a lotta fino all'ultima giornata. L'Atalanta dice noi non eravamo partiti per vincere magari lo scudetto, però abbiamo lottato fino alla fine. Diamoci chiaro, l'Inter è la squadra campione d'Italia in carica.
Come no?
È la squadra che insomma è vero che non sarebbe, diciamo, spieghiamolo subito, non sarebbe un fallimento, perché se tu lotti fino alla fine e non vinci non è un fallimento, perché nello sport a me questa parola è fastidiosa, dire fallimento, no? Però ci hai provato, ecco.
Sono d'accordo, perché poi come avvengono, come si sviluppano certe stagioni, però è negabile che l'Inter, Marco, sia la squadra più forte, cioè poi ti ritrovi per una serie di circostanze, di motivazioni lì a lottare con Napoli e Atalanta, però qualcosa deve portare a casa l'Inter.
Sì,
secondo me. Poi sono d'accordo con te, il termine fallimento forse è troppo, perché fino in fondo tu arrivi, Inzaghi arriva sempre. Però insomma, secondo me lotta contro se stesso Inzaghi, questa è la sfida nuova di quest'anno, perché ha il precedente di Pioli, le critiche gli sono piovute addosso, noi facciamo sempre critiche costruttive, calcistiche, senza astio, senza pregiudizi, almeno per quanto mi riguarda. È innegabile che sia un grande allenatore, però è altrettanto riscontrabile una sua difficoltà in alcuni momenti, che fa parte di una storia, di un percorso importante, di un allenatore che deve essere importante, deve diventare importante, lo è, però ancora deve diventare ancora più importante. Mi riferisco all'Inter Bologna, alla gestione anche di partite tipo Inter Monza, che poi la porti a casa, però c'è tante difficoltà, non è facile poi allenare una squadra e alzare il livello per poi andare a vincere qualcosa di significativo, no? E ripetersi. Però siccome è scottato dall'esperienza con Pioli, questo duello che ha perso,
che era l'unico
triello, triello, che poi è diventato un duello, te lo ricordi?
Sì,
con Spalletti che si defilò, pareggiò in casa con la Fiorentina, pareggiò in casa con la Roma e perse con la Fiorentina, poi a Empoli, e poi uscì fuori dalla lotta a scudetto.
Sì.
E poi rimase questo duello, ci fu questo duello Milan-Inter, e se lo aggiudicò Pioli. Quindi c'è un precedente per Inzaghi. in questo triello.
Sì, sì.
Conte, tu mi dici che il rush finale, vedi che siamo andati un po' a, no? A rovistare negli sì. archivi. Quindi questo triello non depone a favore di Inzaghi dell'Inter. Ecco perché lui, questo nervosismo che non abbiamo denunciato
in molti, esatto, noi. Hai sentito anche ieri
io
molti dei nostri ospiti, no?
A denunciare questo nervosismo,
esatto.
Col
però
Bologna.
Hai visto, adesso ti sono venuti un po' dietro perché parecchi sottolineano
però io,
questo nervosismo.
Io credo che sia un mix tra l'ansia giusta, sportiva, professionale, ambiziosa, insomma, del risultato che deve venire perché tu sei un allenatore importante, una squadra importante, e il nervosismo di non avere a disposizione la rosa e i tuoi uomini migliori non nel top della condizione. Adesso Çalhanoğlu è la nota lieta di questo periodo, perché è tornato a rullare, la
sì,
gamba
sì.
gira, il gol che fa è stupendo, e non è casuale però come la colpisci. Hai visto come la colpisce alla Ciala, no?
Come a Napoli, tra l'altro.
Come a Napoli, bravo, al Maradona. Che era lo scorso anno, due anni fa, adesso mi ricordo, però. Insomma, fece un gol simile, sì. Questo è molto più bello.
Sì, sì.
Perché la mette proprio all'angolino. Lì da
no, ma poi ha fatto
a Napoli
partita,
parte è un pochino più centrale. Comunque, detto questo, lui deve aspettare. Çalhanoğlu, il miglior Mkhitaryan, il miglior Barella, il miglior Bastoni. Bastoni sta migliorando. Sì. E poi ritrovare Di Marco. Sono questi gli uomini
fondamentali, fondamentali, sì, 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 sì.
Lautaro, senza dimenticare, ma
però
Lautaro sta facendo
ne parlavamo ieri, Stefano.
E Turan, naturalmente.
Quando poi trovi Çalhanoğlu che riprende un po' il comando della situazione, è un giocatore straordinario che accende proprio l'Inter.
No, è unico.
Ieri stavo vedendo la mappa di movimento del giocatore, praticamente dalla metà campo in su, c'è cioè questa mappa. Lui ha preso tutte le zone di campo, cioè una roba, sì, sì, sì. Era ovunque. E nella partita
bene, l'ultima azione del Monza è lui che mette, fa il recupero, si oppone,
sì,
no?
Sì, sì. Lì è quello che tocca più palloni, più precisione nei passaggi, è quello che ha tirato più in porta come centrocampisti, cioè sono dei numeri poi alla fine molto importanti, sì. Perché è vero che tu vedi il gol, ma prima aveva già provato 5-6 volte, e quindi è quel giocatore che ti dà offensivamente parlando, Stefano, una soluzione in più.
No, ma
quindi è il faro dell'Inter, dai, parliamoci chiaro.
La forza dell'Inter è quella. Io dico soltanto, discuto la velocità del gioco, Marco, perché della manovra. Se l'Inter fa un gioco, il suo gioco, con una velocità alta, è ingiocabile. Diventa ingiocabile questa squadra. Altrimenti è molto prevedibile. Ed è facilmente, insomma, voglio dire, puoi difenderti, puoi anche replicare, puoi far costruire la tua partita anche non inventando di granché, perché insomma il Monza l'ha messo in difficoltà anche. Se invece diventa questo movimento, il triangolo, hai visto quando vengono Bastoni a sinistra, sì. Girare Cerbi che sale con l'esterno, con la punta che si stacca, col centrocampista che avanza, cioè il classico gioco di Inzaghi, farlo a una certa velocità, allora porta dei vantaggi, altrimenti è molto facilmente leggibile, ecco. Questo credo che sia anche il prossimo step che mi aspetto dall'Inter. Ma insomma, voglio dire, salirà di condizione. Secondo me il nervosismo di Inzaghi aveva forse programmato insieme al suo staff una tabella di marcia e si è ritrovato un pochino in leggero ritardo. Ora insomma, c'è tempo per riprendersi.
C'è tempo per riprendersi. Andiamo a sentire anche un po' di audio al 331-8200-213. Vai Gabriele.
Buon pomeriggio, Giovanni da Bari.
Ciao, ovviamente interista.
Io volevo sottolineare ancora una volta Inzaghi, senza l'allenatore Inzaghi, il nostro Inzaghino, come lo chiamano tutti, che ha senza fasce, cioè praticamente senza ali, senza esterni di centrocampo, tutti infortunati, o quasi tutti, ha adottato Bastoni in quel ruolo lì, è andato più o meno bene, però effettivamente poi quando ha rimesso Bastoni al posto giusto è uscito De Vrij e Acerbi al posto giusto ha messo
quindi
Zielinski, però Zielinski poi alla fine non si è infortunato, invece di mettere Frattesi ha messo Correa, ha dato qualcosa in più alla squadra, ha giocato benissimo con la mezzala, quindi bisogna dare un pregio anche ad Inzaghi.
Vabbè, diamo un pregio a Inzaghi. Lo diamo, abbiamo detto. Va bene, dai, dammi un altro messaggio.
Evidente.
Buonasera in Pallomeni e di nuovo saluti a Marco. Allora, io non penso che sia prettamente una questione di nervosismo a Inzaghi. Per me lui è uno che fa i compiti a casa, nel senso che ha detto cosa è successo nel 2010 che ha scosso l'ambiente a tal punto da fare quell'impresa. Lui sta vestendo in maniera sempre signorile come, tra virgolette, per lasciatemi passare il termine, aziendalista, un allenatore aziendalista, sta vestendo i panni un po' di José, quindi dello Special One, sta diciamo accentrando le attenzioni su di lui, lasciando libera la squadra di trovare la miglior forma, secondo me, scaricarli un po' dalle pressioni.
Boh, a me sa che Posso essere sincero, sono bellissimi tutti questi messaggi perché vanno oltre, cercano di fare un'analisi anche psicologica, è bellissimo, ma io invece la vedo in maniera molto più semplice, insomma, credo che Inzaghi è Inzaghi, insomma, De Mourinho secondo me non c'ha niente, no? E nemmeno ed è giusto così, non credo che sia uno che sia molto attento anche alla comunicazione, ad accentrare su di sé delle cose, lui è uno che lavora molto con la squadra, con il suo gruppo. In questo momento sta gestendo, secondo me, una situazione di emergenza che ci può stare in un campionato, ma c'è pure i giocatori che gli possono dare una mano in questo, no? Quindi tenere poi i piedi su tre staffe in questo momento, perché campionato, Coppa Italia, Champions, inevitabilmente, secondo me, Stefano, perdi qualcosa a livello di prestazione, non c'è niente da fare, cioè pensare di poter tenere tutte e tre allo stesso livello è complicato,
è il più bravo di tutti sotto questo punto di vista, bisogna
quindi
riconoscerlo.
Lui sta gestendo questa situazione, secondo me. Ecco, per esempio, voglio dire, tu adesso stasera giochi in Champions, però parti con un vantaggio molto importante. E allora qui che succede? Puoi anche fare una partita che non devi andare a 200 all'ora stasera, non devi mettere il Feyenoord a fare la pressione per
via. Però non è che insomma.
No, però puoi gestire, no?
Cioè, sì, puoi gestire, però fino a un certo punto.
Certo, non è che devi stare tutti dietro, non fa niente.
In Europa devi correre, devi stare concentrato, non puoi gestire. Ecco questo. Poi in questo momento, secondo me, l'Inter. Proprio lì il problema che
devi anche
fa fatica a gestire,
ma devi fare pure un po' di sofferenza, ragazzi. Cioè, quindi, non è che
In un altro momento ti avrei detto: sì, può gestirla. Cioè, se c'ha tutti in forma, in grande forma. Stanno tornando alcuni, però ancora non ci siamo. Ecco, dico l'asticella, alzare il livello, quello intendo io. No? Nel livello di cosa? È una squadra che gioca a memoria da anni e lo fa pure bene.
Vai con un altro audio.
Buongiorno a tutti, sono Giuseppe da Reggio Emilia. Io avevo una domanda girare a Pier Vincenzi e a Tim Pallomeni. Si parla tanto di Nico Paz all'Inter e io vi chiedo, secondo voi nel centrocampo dell'Inter ci potrebbe stare Nico Paz? E perché no Valentin Carboni, che è ritornato dal prestito?
Tutte e due.
Grazie, ciao.
Prego, io poi in attesa di Andrea, tra poco. Tra pure lui, per me tutte e due, pure Carboni non è male, Nico Paz, come Nico Paz farebbe bene a qualsiasi allenatore, qualsiasi squadra,
tanto daglielo, poi dopo il problema se lo pone Inzaghi, come detto. Ricordiamoci che Inzaghi
fa un bel passo, una bella struttura,
magari
è un piede divino Nico Paz.
Lo ricordo a chi se l'è dimenticato, che quando si trovò Luis Alberto, a cui non riusciva a essere data una collocazione, fu lui a dargli quel tipo di ruolo,
perché veniva da Liverpool e non si sapeva,
ed era stato presentato come esterno che doveva sostituire Candreva, invece alla fine non era un esterno e fu lui a trovare quel tipo di indicazione tattica, e da lì insomma poi Luis Alberto cominciò a giocare e esplodere come calciatore in Italia.
È vero.
Allora vai con un altro audio.
Sempre Giovanni da Bari, e ovviamente la vostra risata è giusta, perché effettivamente pensavate, cioè diamo un pregio a Inzaghi, lo diamo, ma io nell'audio precedente che non mi avete fatto ascoltare, ovviamente dicevo che avete elogiato comunque il cambio tattico di Conte, la differenza, cioè con l'assenza di Akissà, e quindi non avevate elogiato, tra virgolette, sempre il nostro Inzaghi, che ha fatto quel cambio tattico, e quindi ha vinto la partita.
Non abbiamo parlato,
ovviamente la vostra risposta.
No, lui si riferisce, ha ragione. Un saluto al nostro amico, come si chiama, da Bari.
Giovanni da Bari.
Ovviamente interista.
Ovviamente interista.
Giovanni ha ragione, no, ha ragione. Cioè, Inzaghi ha fatto una cosa molto rischiosa, molto importante, coraggiosa, che va sottolineata. Cioè, Correa invece di Frattesi contro il Monza.
Vabbè, doveva recuperare la partita.
Sì, doveva recuperare la partita, però poi dopo alla fine va in vantaggio e devi difendere. Cioè, è un rischio.
So, calcolato, sotto di due gol.
Sei sotto, puoi pure prenderlo.
È una mossa che ha fatto già in passato.
Sì,
anche
però
la Lazio faceva queste cose. Sì. In un momento buttava tutti dentro.
In un momento, però, lui doveva fare il mediano. Ha giocato a due tocchi. Mi è piaciuto molto Correa. Sai, è stato molto bene in partita.
Però io adesso è stato molto utile. Voglio fare un po' sempre.
No, per valorizzare no, Inzaghi. Cioè,
certo. Però
tu non vuoi mischiare
no,
le
cioè,
cose, insomma.
No,
tu dici che Conte è superiore.
Conte è superiore. Perché vabbè, allora dillo, lo spiego, cioè, Conte tatticamente sta facendo una cosa in questo sì, per me sì. Sta facendo una cosa in questo momento che non so quanti allenatori.
Adesso arriva Andrea.
Vabbè, ma ne parliamo. Ti dico questo.
Io spettatore, sì. Mi seguirò.
No, ma sai perché ti dico questo? Ti faccio questa domanda, Stefano. Quanti allenatori in un momento così delicato del campionato ti cambiano il modulo tattico, un vestito tattico così da una partita all'altra?
Essendo tigre.
Quanti allenatori? Cioè, a me mi dovete dire quanti lo hanno fatto.
Essendo Tiger.
Allora, questo parte col 4-3-3 che non era il suo modulo. Ricordiamolo bene perché lui cioè, parte.
Ma lui non è
apposta.
Non è che sta
poi modulo, in corsa perde un paio di giocatori. Tre giocatori, di cui una è un fenomeno, abbiamo sempre
vero.
Definito così. Ne perde tre.
Vero.
E lui che fa? Si inventa, ritorna al 3-5-2, mette il doppio play in mezzo, rispolvera Raspadori. Io non so quanti allenatori in corsa che si stanno giocando lo scudetto fanno tutti questi cambi tattici. Allora, per carità, io non tolgo niente a Inzaghi. Inzaghi è bravissimo, però questa mossa qui te butta dentro Correa quando stai sotto. Lo faceva
cioè,
pure con la Lazio. Tra i tre superiori, secondo me.
Tra
superiori.
I tre è quello che si è inventato il momento di difficoltà,
esatto.
Qualcosa a livello
in
proprio.
Questa corsa, in questa
esatto.
Corsa,
in questa
qui,
corsa,
in questa corsa,
corsa
qui. Sono rimaniamo alla corsa, poi dopo sono
in
tutti
un
e tre bravissimi.
Difficile, delicato la stagione.
Esatto.
Si è inventato qualcosa, insomma, un piano B.
Esatto, un piano B.
Che poi è un bel piano A.
Capito.
Si è rivelato adesso un bel piano A. Cioè
esatto,
senso,
perché poi adesso mo ritornano tutti. E lui che fa?
C'ha due sistemi.
C'ha due sistemi nella corsa finale. E ragazzi, non è una cosa da poco. C'ha due sistemi.
Perché ha recuperato Raspadori. Ha recuperato Spinazzola. In attesa che poi Neres e Anghissà si devono recuperare soltanto a livello fisico. Però c'è il 4-3-3 con Anghissà e Neres collaudato, giusto?
Sì, sì.
Mentre con Raspadori e Lukaku, questo Raspadori protagonista, c'hai questo 3-5-2, adesso non lo so, il modulo che ha 4-2-3-1, quello che ti pare. Però con Spinazzola e Raspadori che l'hai recuperati.
Sì, sì.
Ma è stato fenomenale, sono d'accordo con te.
No, questo io voglio dire. Questo non vuol dire, però mi spiego, non vuol dire che lui è bravo e gli altri sono dei caproni,
no.
Ragazzi. Cioè, in questo momento lui ha tirato fuori una mossa tattica, un'intuizione tattica che può essere fondamentale per raggiungere l'obiettivo. Poi magari non ci riesce, ci ha provato, però ripeto, io mi ricordo, eravamo qui, Stefano, quando ha perso Anghissà, quando ha perso Neres, quando è andato via Kvaratskhelia. Insomma, quando hanno perso questi due, dice adesso che si inventa? Che si inventa?
Però noi avevamo anticipato un po' Gilmour e Lobotka.
Sì, sì, però
ricordo c'era Gigi
Gilmour aveva giocato pochissimi minuti, ricordi
sì,
di Stefano?
Però il doppio play così, sto Billing. Sì, entra un discorso,
vedi,
però non
adesso,
ha la struttura.
Adesso ci scrivono, ma senza gli infortuni avrebbe dato spazio a Gilmour, a ragazzi, però nell'emergenza, secondo me, l'allenatore bravo se deve inventare qualcosa.
Certo.
Se no che fa? Allora dice, siccome andiamo avanti col 4-3-3, con quello così com'è. Non è così.
Sono d'accordo con te,
si è inventato
3-3.
Qualcosa.
E anche l'invenzione di Cuadrado, da un punto di vista tattico, come all'andata a Bergamo, Motta gliela un po' incartata a Gasperini. Qui c'è stato il contrario a Torino, no? Messo
sì.
Cuadrado dal primo minuto, insomma, anche per approfondire, per allargare il discorso,
certo,
su queste
certo.
Mosse. Però Conte, sono d'accordo con te, ha proprio cambiato fisionomia la squadra che ha risposto. Cioè, vediamo un po', facciamo questo esperimento, vediamo come reagisce la squadra. Risposta sì, da Raspadori, Spinazzola confermato, Gilmour va bene.
Mm-hmm.
Quindi ha avuto risposta.
Va
sono
bene,
d'accordo con
sì,
te.
Sì, no, poi adesso ne parliamo
adesso,
anche con Andrea.
Poi vi lascio in questa mezz'ora. E adesso è arrivato, già gira come
ma
una tigre.
La lanci tu sta provocazione, però.
Sì, no, siccome per lui Inzaghi è l'allenatore più forte del mondo.
E beh, vedi, noi abbiamo
e allora
tanti
a me
sta
cosa mi fa impazzire, sono contento che lui sia così
Quindi abbiamo trovato già un contrasto oggi, insomma, sì, da mettere su piazza. Allora, qualche messaggio al volo prima di andare in pausa. C'è chi è d'accordo con questa chiave di lettura. Poi Ube mi scrive: da chi fu presentato come esterno per sostituire Candreva, da quello che sembra essere stato bruciato da Paratici. Ah, perché l'ha preso.
Vabbè, mamma mia.
No. Ma posso dire una cosa? No, posso dire una cosa a Ube con molta sincerità. Questa è una polemica da raccordo anulare. Che sinceramente.
Raccordo anulare sta a Roma, però.
Sì, Ube da, dove? Da dentro raccordo anulare.
Perché Uber.
Perché Ube ce l'ha a Cottare? Che se chiarisse lui Cottare, a noi non ci interessa niente, sinceramente.
Ma
però mi sembra una polemica molto da raccordo dentro raccordo anulare.
Sì, sì, sì,
se
sì.
Poi esci, perché lo stesso Paradice, allora possiamo dire che ha fatto un sacco di errori, pure lui, no? Mi sembra, no? Nell'ultimo
tutti
periodo.
Fanno
tutti gli errori.
Noi facciamo tanti.
Quindi io non lo so, a me mi sembra che ci sia da parte, diciamo, in questo caso, in questo messaggio, una visione veramente limitata e aggrappata a delle
io
cose
che fatto uno, per esempio,
molto,
clamoroso.
Sono molto, diciamo,
prima del break
da dentro raccordo.
Io non, cioè, se pensa all'Udinese, non so definirti la forza, cioè,
esatto.
È un mistero, è uno dei tanti misteri di questa stagione. Cioè, se tu mi dici Udinese che cos'è, io non ti so rispondere. Vedremo se Pier Vincenzi ci...
No, lo sai che questa è una bella domanda, perché è una squadra che tra l'altro ha fatto tanti punti, soltanto la Roma ha fatto meglio dell'Udinese.
Vorrei
in
sapere i
momento.
Segreti di questa Udinese.
Conte ci ha impattato al Maradona.
La
Lazio ieri si è fermata, esatto, ha fatto 14 punti nelle ultime, mi
no,
sembra.
5 vittorie e un pareggio.
5 vittorie e un pareggio, bravo. Quindi di più. E quindi voglio dire, ragazzi, non lo so che cosa ha di speciale questa squadra, perché a livello
per
qualitativo
niente.
non
per
riesco
niente,
a individuarla, però
un
bel gruppo, Runaic, sì. Va bene, ci fermiamo, andiamo in pausa e poi ricominciamo tra poco.